Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stamattina torniamo al nostro tema, l'anatomia della Chiesa. Per queste ultime 6 settimane ho condiviso con il cuore, credo, quella che è stata un'utile comprensione della Chiesa del Signore Gesù Cristo. Abbiamo cercato di riesaminare chi siamo e cosa siamo chiamati ad essere, a fare e a dire. Ed il Signore mi ha fatto capire settimana dopo settimana che questa è una cosa necessaria. E quindi, nel mentre abbiamo condiviso queste grandi verità, ho percepito un grande senso di conferma da parte sua, del fatto che ci troviamo proprio nel posto in cui lui vuole che siamo. La mia vita è la Chiesa. In molti aspetti non ho un lavoro a tempo pieno comune. Non finisce mai. Come ministro non smetto mai di fare quello che faccio al servizio del Signore Gesù Cristo, e come credenti è lo stesso anche per voi. La vita per me è la Chiesa di Gesù Cristo. Ogni momento di veglia della mia vita, i pensieri della mia mente hanno a che fare con il suo regno, la sua opera, il suo popolo, la sua parola. È una saturazione totale. Sono stato chiamato ad una vocazione unica e lo capisco, e con gratitudine esprimo il mio apprezzamento verso di Dio. E seppur da un lato c'è una gioia incredibile, una grande euforia ed un privilegio meraviglioso, dall'altro canto c'è anche una responsabilità seria e gravante. Mi vengono spesso in mente alcuni passi della scrittura che mi fanno riflettere, come Giacomo 3:1, che dice: non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. E qui Giacomo ci sta dicendo: non abbiate fretta di occupare un posto di responsabilità spirituale a meno che non siate pronti ad affrontare le conseguenze del fallimento. E mi viene in mente anche Ebrei 13:17, dove dice che vegliamo sulle anime delle persone come coloro che ne dovranno rendere conto al Signore. E c'è un fattore di rendiconto nel ministero, c'è un fattore di responsabilità nel servizio pastorale, nella cura delle pecore di Cristo, c'è una certa responsabilità nel trovarsi alla guida della Chiesa di Gesù Cristo, che è un qualcosa di molto serio. E seppur la vita da un lato è piena di gioia, di felicità e di beatitudine, dall'altro c'è sempre quella realtà persistente dell'immensa serietà del fatto che si ha a che fare con la Chiesa. In Prima Corinzi, capitolo 4, c'è un testo che forse potrebbe darci una prospettiva da cui partire. Aprite la vostra Bibbia, se volete, a quel testo. In Prima Corinzi, capitolo 4, l'Apostolo Paolo sta esprimendo ai credenti di Corinto la propria visione del suo posto nel ministero. E dice al versetto 1: così ognuno ci consideri, ovvero speriamo che le persone dicano questo sul nostro conto, o che questa sia la loro valutazione della nostra vita, che siamo stati servitori di Cristo, ed usa il termine hupertes, che significa sottovogatori, che erano i più bassi di tutti gli schiavi, che si dica di noi, quando tutto sarà detto e fatto e saremo valutati, che sia detto che siamo stati schiavi di Cristo di basso livello ed amministratori dei misteri di Dio. I misteri di Dio sono quelle grandi verità impartite a Paolo nel Nuovo Testamento, e l'amministratore è colui che gestisce qualcosa che non possiede per il conto di qualcun altro. E quindi dice: si dica di me che ero uno schiavo di Cristo di basso livello, sul gradino più basso della schiavitù, e che ero un amministratore che non ebbe nulla, ma che gestì bene i misteri di Dio. Del resto, dice il versetto 2, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele, affidabile, Paolo dice: questo è ciò che voglio dalla mia vita, essere uno schiavo fedele. Voglio gestire quello che Dio mi ha dato a tal punto che dica che sono stato affidabile, che sono stato fedele alla causa e alla chiamata. E poi dice al versetto 3: a me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, non mi giudico neppure da me stesso. Sta dicendo, tra l'altro, in tutto questo non sono mica alla ricerca di una qualche valutazione umana. Mi interessa poco l'opinione pubblica, mi interessa molto poco la vostra opinione e mi importa pochissimo persino la mia stessa opinione, perché la verità è che voi non conoscete il mio cuore e nemmeno io lo conosco, perché nella mia peccaminosità sono cieco di alcune delle mie debolezze. E quindi, in definitiva, né tu né io stesso possiamo trovarci al posto del vero giudizio. Il versetto 4 dice: infatti non ho conoscenza di alcuna colpa. In altre parole, anche se non sono in grado di trovare alcun peccato esteriore flagrante che posso identificare, dice: anche in quel caso non per questo però sono giustificato. Tutto quello non mi rende giusto, dice Paolo, ma colui che mi giudica è il Signore. Oh, è una cosa seria, non è vero? Dice: sono nel ministero? E si è detto che sono stato uno schiavo di Cristo, un amministratore dei misteri di Dio, e che non mi interessava il giudizio degli uomini né della mia stessa autovalutazione, perché le persone non conoscono tutti i fatti e nemmeno io li conosco, e potremmo di fatto essere di parte senza conoscere tutti i fatti, però colui che mi giudica è il Signore e tutti coloro che servono Cristo saranno giudicati da Lui. Perché dobbiamo tutti comparire davanti al seggio del giudizio di Cristo per ricevere le cose fatte nel corpo, che siano buone o vane. Tutti. E quindi nel versetto 5 dice: non giudicate nulla prima del tempo. E quando è il tempo? È quando verrà il Signore. E quando verrà, metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. In altre parole, il vero problema è quello che si trova dentro di noi, non ha a che fare con quanto siete intelligenti o con quanto siete disinvolti o quanto eravate efficaci come predicatori o dinamici nella leadership. No, Dio valuterà il vostro cuore. Le persone non possono vedere il vostro cuore e di fatto nemmeno tu sei sempre in grado di vedere la verità. Solamente allora ogni uomo loderà Dio. Quindi vi devo confessare che la Chiesa comporta una grande serietà per me. Io sono sottoposto a doppio giudizio per il mio fallimento, così come tutti coloro che servono ed insegnano la parola. Io dovrò rendere conto a Dio di come ho pascolato le pecore e nutrito il gregge, e alla fine sarò giudicato dal Signore stesso, e non voglio vivere sotto l'illusione di potermi accontentare della valutazione benevola e gentile delle persone, né della tendenza di valutarmi positivamente. Quindi vi sto condividendo il mio cuore, perché questi sono dei fardelli che porto con me, che sono dei fardelli che di fatto hanno tutti coloro che servono Cristo, ed ho bisogno che voi altri mi aiutiate, che portiate con me questo peso, che condividiate il mio carico. Quindi abbiamo parlato delle cose che Dio vuole che siamo come Chiesa, ed è così importante che comprendiamo che non si tratta di un qualcosa di opzionale. E sapete, quando l'apostolo Paolo riunì gli anziani efesini a Mileto, quando stava tornando da Gerusalemme, vennero a trovarlo mentre la nave era accostata, ed egli li riunì tutti e gli disse queste parole molto importanti: fate attenzione a voi stessi. In altre parole, nel mentre guidate il popolo, fatevi prima di tutto un inventario della vostra vita. Fate attenzione a voi stessi ed al gregge di Dio, di cui vi ha reso sorveglianti per pascere la Chiesa di Dio. In altre parole, prima esaminatevi spiritualmente parlando e poi esaminate la vostra chiesa per capire dove si trova quella chiesa che il Signore vi ha dato da guidare e da nutrire. E poi dice: di che chiesa si tratta? Della chiesa di Dio che Egli ha acquistato con il proprio sangue. E qui si trova il nocciolo della questione. Non abbiamo a che fare con una banalità quando ci occupiamo della chiesa, non abbiamo a che fare con qualcosa che viene e si fa, no. Ci stiamo occupando del bene più prezioso che esiste in tutta l'eternità, perché è stata acquistata con il sangue del Figlio di Dio. Il prezzo per la Chiesa è stato infinitamente alto. E quando la Chiesa viene affidata al popolo di Dio, deve essere curata con la consapevolezza dell'enormità del prezzo che è stato pagato. E così ho cercato di dimostrarvi un po' il carico e di condividere il cuore, il mio cuore e quello dei nostri anziani e pastori con tutti voi, in modo che possiate capire cos'è che Dio vuole che siamo, affinché il nostro rendiconto di fronte a Lui gli sarà gradito. E nell'esaminare la Chiesa e ciò che dovrebbe essere, abbiamo usato l'analogia paolina del corpo. Ed abbiamo cercato di vedere la Chiesa come un corpo, pur usando l'analogia paolina. Non l'abbiamo studiata strettamente in modo paolino, abbiamo fatto uno studio un po' più tematico, ma abbiamo detto che fondamentalmente un corpo potrebbe essere diviso in quattro elementi: lo scheletro, i sistemi interiori, i muscoli e la carne. E lo stesso vale per la Chiesa. Prima di tutto deve esserci uno scheletro, cioè quello che gli dà forma e fondamento. Queste sono le verità di fondo che non sono negoziabili, che sono fondamentali, su cui tutto si deve formare ed incorniciare. E poi abbiamo detto che nella Chiesa devono scorrere alcuni sistemi interiori, abbiamo chiamati atteggiamenti spirituali, e ne abbiamo parlato per diverse settimane. E poi, l'ultima volta, abbiamo iniziato a parlare dei muscoli, e i muscoli rappresentano la funzione. Ora che comprendiamo la nostra forma ed abbiamo le fondamenta adeguate e che sappiamo di avere gli atteggiamenti spirituali adatti, cosa dobbiamo fare? I muscoli sono il modo in cui possiamo di fatto funzionare. Ed oggi voglio concludere questo e parlare un pochino della carne. E poi il prossimo giorno del Signore, quello che viene, voglio completare la serie con un messaggio speciale sul capo del corpo che è Cristo e su come Lui lega il tutto insieme. Ma parliamo dei muscoli, della funzione della Chiesa, di come si muove, di come amministra ed opera. La settimana scorsa abbiamo detto che una delle funzioni, una funzione fondamentale, è la predicazione e l'insegnamento. La predicazione e l'insegnamento. In 2 Timoteo 4:2 Paolo istruì Timoteo dicendo: predica la parola. E dice anche in quello stesso versetto di farlo in stagione e fuori stagione, di riprendere, rimproverare, esortare con ogni sofferenza ed insegnamento. Quindi la predicazione e l'insegnamento sono funzioni fondamentali della Chiesa. In secondo luogo, la settimana scorsa abbiamo anche parlato dell'evangelizzazione, della missione, del fatto che abbiamo il mandato di andare in tutto il mondo e di predicare l'Evangelo ad ogni creatura, che siamo stati chiamati in quanto coloro che conoscono il terrore del Signore, siamo stati chiamati a persuadere gli uomini. In altre parole, visto che possiamo vedere la sventura imminente degli empi, abbiamo la responsabilità di andare ad avvertirli, e quindi siamo stati chiamati alla missione, all'evangelizzazione come funzioni. In terzo luogo abbiamo parlato dell'adorazione, sia individualmente che corporalmente. Dobbiamo essere un gruppo che adora, dobbiamo adorare dal cuore, come dice Filippesi 3:3, che protrae la definizione migliore di che cos'è un cristiano nella Bibbia, per quanto ne sappia. Dice: perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Dobbiamo essere i veri adoratori, Giovanni 4, che adorino in spirito e verità. E quindi individualmente parlando siamo stati chiamati ad adorare, ed anche collettivamente siamo il tempio dello Spirito di Dio, dove Dio dimora tra le lodi del suo popolo redento. Quindi non adoriamo solamente individualmente ma anche collettivamente, ed Ebrei 10 ci dice di avvicinarci a Dio con mani pure ed un cuore puro. In quarto luogo abbiamo detto che la nostra funzione richiede anche la preghiera. Dobbiamo essere attivi nella preghiera. E miei cari, questa è una priorità. Quando andiamo a Efesini 6, dal 10 al 18, Paolo descrive l'armatura del credente, passa in rassegna tutti gli elementi dell'armatura, ed alla fine, dopo tutto quello, dice: pregate sempre, che è l'arma definitiva. L'arma definitiva, perché quello dice: con tutto quello che ho a disposizione sono comunque totalmente dipendente da Dio. E anche se ho tutta l'armatura e tutta la conoscenza della parola di Dio e la spada in mano, voglio comunque pregare, perché per quanto io possa sapere o essere, non potrò mai funzionare adeguatamente, indipendentemente dalla fonte di potenza. Pregare sempre. E nella Chiesa primitiva gli apostoli dicevano: guardate, ci dedicheremo continuamente alla preghiera, che veniva prima, e poi al ministero della parola. La priorità è la preghiera. Perché? Perché dobbiamo essere sempre e comunque fusi con Dio. Cioè, se non lo fossimo, la spina si staccherebbe e la carne non può far nulla di buono. Ecco perché, prima di tutto, dice Paolo a Timoteo, nel mettere in ordine la Chiesa, in 1 Timoteo 2, prima di tutto, suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti. Oh, che tutti gli uomini ovunque alzino mani sante in preghiera. Prima di tutto, siamo stati chiamati a pregare. E oggi voglio parlare di altre funzioni e le vedremo in rassegna piuttosto rapidamente, potremmo dedicarvici molto più tempo, ma le ho insegnate più e più volte e quindi mi limiterò a toccarle. La prossima è il discepolato. Questa è una funzione della Chiesa. In Matteo 28, 19 al 20, il nostro Signore disse: andate in tutto il mondo e fate discepoli. Matetusete, fate discepoli. La parola matetuo è il termine discepolo o studente, apprenditore. Imparare, fate apprenditori, fate discepoli, battezzandoli, ed è così che si inizia, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandato. È così che li si fa continuare. Il discepolare, quindi, è il portare le persone a Cristo e condurle alla maturità. E questo è il processo del discepolato. Oh, amo quello che dice nel libro di Matteo quando dice che Gesù discepolò Giuseppe d'Arimatea. E il testo di fatto dice Giuseppe d'Arimatea che fu discepolato da Gesù. E Giuseppe d'Arimatea, virgola, che fu discepolato da Gesù. Che pensiero meraviglioso. Siamo tutti in quel processo. In Atti 1.1 Luca scrive, nel precedente trattato che ho fatto, o Teofilo, riferendosi al Vangelo di Luca, nel mio primo libro ho parlato, dice, di tutto quello che Gesù cominciò a fare e ad insegnare. Non è una cosa meravigliosa? Dice, il mio primo libro era tutto a riguardo dell'inizio di Gesù, e questo invece, il libro degli Atti, è tutto a riguardo del proseguimento di quell'opera. Gesù ne ha discepolati 12, ed ora nel libro degli Atti vediamo cosa successe alla loro generazione. Il libro degli Atti non è altro che il continuo di quello che fece Gesù. E qui ci troviamo 2000 anni dopo, ancora continuando quello che Gesù iniziò. Qualcuno ha dato il testimone agli apostoli, loro l'hanno dato a qualcun altro, a qualcun altro, a qualcun altro ancora, a qualcuno l'ha dato a noi, e noi siamo nella stessa successione. Dopo aver udito queste cose, ci impegniamo, secondo Timoteo 2:2, a trasmetterle ai uomini fedeli che siano in grado di insegnarle ad altri. Vedete il punto? Ogni cristiano in una staffetta deve prendere il testimone e deve passarlo, nessuno lavora da solo. Vogliamo dire, siamo tutti in un flusso. Qualcuno ha investito in noi, noi dobbiamo investire in qualcun altro, il che significa che ogni credente dovrebbe discepolare e dovrebbe essere discepolato. E potresti dire, ah, non conosco molto, trova qualcuno che sa di meno e digli quello che sa, trova qualcuno che ne sa più di te ed ascoltalo. Collegati da qualche parte, collegati, fatti insegnare, insegna. E voglio dire, nel discepolato mi ritrovo a riversare il mio cuore in alcuni e allo stesso tempo sto ricevendo anche da qualche altra parte. Tutti noi dobbiamo trovarci in quel flusso, non siamo isolati, facciamo parte di un flusso, siamo collegati come una catena, siamo tutti legati ed agganciati insieme. Tornando a 1 Corinzi 4, dove eravamo un attimo fa, credo che ci sia una prospettiva indiretta, meravigliosa, del processo di discepolato. Paolo sta scrivendo una lettera che era fondamentalmente un rimprovero alla Chiesa di Corinto, che lui stesso aveva fatto nascere per grazia di Dio e per la potenza dello Spirito, e che però si erano allontanati in molti modi dalle cose primitive che avrebbero dovuto essere fondamentali per la loro fede, e si lanciarono in ogni tipo di cosa e di peccato possibile. E quindi Paolo gli scrive per correggerli ed inizia al versetto 14 con una buona intuizione per aiutarci a capire la relazione che dovrebbe esserci tra un discepolato ed il discepolatore. Nel versetto 14 dice: vi scrivo queste cose non per farvi vergognare, ma per ammonirvi come miei cari figli, poiché anche se aveste 10.000 paidagagas, che significa tutori o persone che vi consigliano, dei precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Ora inserisce questa frase perché ormai dopo 4 capitoli e mezzo di rimproveri si stanno chiedendo chi si crede di essere. Chi gli dà il diritto di parlarci in questo modo? E quindi lui si ferma e dice: ecco perché. Prima di tutto, sono il vostro padre spirituale, ovvero vi ho portato all'esistenza. E questa è la prima cosa del discepolato. La gente dice: sai, la tua chiesa si occupa del discepolato. Qual è la tua prospettiva sull'evangelizzazione? Non puoi discepolare se non evangelizzi. Chi discepoli? Devi generare prima di poter stabilire, giusto? Devi avere un bambino prima di poterlo crescere. È ovvio che dobbiamo dedicarci a questo. Ed il posto migliore per iniziare il discepolato è il condurre qualcuno a Gesù Cristo. È lì sì che si instaurerebbe un legame vero e proprio, che non esisterebbe mai se tu non fossi quella persona chiave. E certo, può crearsi qualcosa di molto forte con qualcun altro, ma c'è un qualcosa di meraviglioso in quel legame di rigenerazione. Quando Dio si serve di te per portare qualcun altro a Cristo, lì si forma un senso di rendiconto, responsabilità, un senso d'amore che vi unisce e ti permette di dirgli cose che magari esiteresti di dire a qualcun altro. Ma quando loro sanno e sono consapevoli che tu sei stato l'agente di Dio per portarli a Cristo, oh, lì si crea un qualcosa di meraviglioso, qualcosa che vi unisce, e quindi il discepolato incomincia con l'evangelizzazione. Ora, tutti abbiamo raccolto il figlio di qualcun altro, sapete, quando qualcuno che scalciava, urlava da qualche parte, che però nessuno era disposto a discepolare, l'abbiamo preso, e quello è meraviglioso, e dobbiamo continuare a farlo, dobbiamo continuare a farlo. Ma il legame tra due persone, una delle quali ha portato l'altra a Cristo, è meraviglioso. Tutto inizia con l'evangelizzazione. E poi il discepolato si muove, guardate il versetto 14. L'atteggiamento in cui il discepolato deve avvenire è un atteggiamento d'amore, e l'amore, come ho detto, non è un'emozione, ma un impegno di sacrificio umile e di servizio verso i bisognosi. E quindi si crea un ambiente d'amore che dice: sono disposto a dare la mia vita per te, sono disposto a dare il mio tempo per te, ad offrire le mie preghiere, a dare le mie intuizioni, persino a dare me stesso. Questo è un elemento che non si può, vedete, cioè, se non si ha a cuore una persona e se non si è disposto a sacrificarsi, non si potrà mai far funzionare il processo discepolato nel suo potenziale più ricco. E poi, in terzo luogo, nel versetto 14 dice: vi avverto, e questa è la parola nuteteo, che significa ammonire o mettere in guardia le persone in vista di un giudizio se non cambiano il comportamento, è un termine correttivo, e questo è il terzo aspetto del discepolato. Innanzitutto inizia con la salvezza, e esiste in una sfera o in un'aura d'amore, ed è segnato dall'avvertimento. È proprio come crescere un bambino, lo si bisogna avvertire del fatto che deve rimanere lontano da alcune cose. Non si possono solamente dare istruzioni positive, si devono anche dare istruzioni negative, ecco perché Paolo disse agli anziani di Efesini, in quello stesso passo, in Atti 20, quando era a Mileto: per 3 anni non ho smesso di avvertirvi, notte e giorno con lacrime, di avvertirvi. Una settimana fa mi è stato chiesto: quanto è importante per te un ministero di avvertimento? Io dissi: è essenziale. E nel discepolato dobbiamo dire: non puoi continuare a farlo, devi smetterlo, devi preparare certe barriere, devi apportare certe recinzioni. Tutto questo è parte del discepolato. E poi, credo che la chiave sia il versetto 16, la chiave di tutto: perciò vi esorto dunque, siate miei imitatori. Dovete dire al discepolo: guarda, devi essere come me. E dirà: wow, è qui che mi ritiro, gente. Devi essere come me? Esatto. In altre parole, devi essere più avanti di lui nel tuo sviluppo spirituale. Devi essere in grado di offrire guida. Ora, non è che il Signore sta richiedendo perfezione, ma direzione, giusto? E non è che devi aver raggiunto la perfezione, ma devi trovarti nella giusta direzione. E del resto sarà tutto a venire, mentre le tue imperfezioni non faranno altro che rafforzare l'importanza di rimanere incoraggiata. Cioè, se fossi perfetto, non so tu, ma io me ne andrei. Non cercherei di seguire una persona perfetta, sarebbe molto difficile. È l'imperfezione della persona che seguo che mi aiuta a capire il cammino. E quindi ci deve essere un esempio. Questo è il punto. Paolo dice: siate imitatori di me come io lo sono di chi? Di Cristo. E quindi devi essere in grado di dire a qualcuno: guarda, voglio che tu mi segui come io seguo Cristo. Non lo dici con orgoglio, ma come lo dici? Con umiltà, comprendendo la tua debolezza. E c'è un altro elemento nel discepolato. Il versetto 17 dice che manderà Timoteo, e che cosa farà? Egli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo Gesù e come insegno dappertutto. E Timoteo sarebbe andato là ad insegnare. Questo è un altro ingrediente del discepolato: deve essere caratterizzato dall'impartizione della verità divina, perché le persone funzionano grazie alla verità. Quindi discepolare significa portare qualcuno a Cristo, stabilire un rapporto d'amore sacrificale con quella persona, unirla a cambiare il suo comportamento, se necessario anche arrivare alla disciplina o alla perdita della benedizione, stabilire un modello o uno schema che può essere seguito e trasmettergli la verità di Dio. Ed è esattamente quello che Paolo sta dicendo: sto cercando di fare proprio questo con voi, ed è per questo che parlo così. Infatti dice che se non vi comportate bene porterò una verga con me quando verrò, nel versetto 21. Ora invece dice: se vi comportate bene, verrò con uno spirito d'amore e di mansuetudine. Quindi stava veramente crescendo dei figli spirituali, non è vero? E miei cari, questo è il nostro impegno, e questo è sempre stato il cuore della nostra Chiesa. E Gesù ha detto: e quando un uomo sarà pienamente discepolato, sarà simile al suo maestro. Non è bello? Quando un uomo sarà completamente e pienamente discepolato, dice il Vangelo di Luca, che sarà come suo maestro, cioè stiamo cercando di riprodurci, di riprodurre noi stessi. Perché una delle caratteristiche della vita è che si riproduce, la vita che non si riproduce non è vita, è morte, la vita riproduce. E tu ti stai riversando in qualcun altro, forse tuo marito, tua moglie, forse i tuoi figli, forse qualche caro amico, qualcuno che hai portato a Gesù Cristo, forse un gruppetto di ragazzini che hai come parte di un gruppo, forse la classe dei fondamenti della fede, cristiani appena nati, forse un amico al lavoro, chi lo sa, ma ti stai riversando in qualcuno, vedete il punto? Ed in tutto questo c'è un certo rendiconto, non è vero? Perché se c'è sempre qualcuno che ti guarda e dice, oh, fammi vedere come si fa, insegnami, devi darti da fare. Ed il rendiconto è una responsabilità incredibile. Ed il fine naturale è, prima Giovanni 2,6, se diciamo di appartenere a Cristo, se diciamo di essere in Lui, dobbiamo allora camminare come Lui ha camminato, giusto? Quindi il nostro modello è Cristo, cerchiamo di nutrire le persone nel loro cammino con Cristo. E la nostra Chiesa è impegnata a tutto questo, lo siamo sempre stati, ed abbiamo sempre desiderato tutto questo. E questa è una funzione che dobbiamo svolgere, ognuno di noi. Non è un qualcosa di facoltativo? Non è facoltativo, e dobbiamo tutti andare e portare le persone alla conoscenza del Salvatore, iniziare quel processo di nutrimento e di sviluppo. Dobbiamo tutti raccogliere coloro che il Signore porterà sul nostro cammino, che hanno bisogno di essere discepolati, e ci possono essere un sacco di tipi di relazioni coinvolte in tutto questo processo. Vi ho sempre detto, il discepolato non è altro che la costruzione di una vera amicizia con un centro spirituale. Ecco cos'è. Così che non siete solamente amici perché vi piace il baseball, o perché vi piace la stessa musica, o perché lavorate nello stesso posto, o perché avete certi gusti in comune, o perché avete lo stesso hobby, o perché conoscete qualcuno dell'Indiana. Non siete amici per una questione superficiale. Siete amici perché al centro di quell'amicizia c'è un qualcosa di molto profondo, un'apertura a questioni spirituali. Ed è questo che porta avanti il discepolato. Vedete, quello che state facendo è insegnare a qualcun altro uno stile di vita pio. Gli state insegnando a rispondere biblicamente. E l'ho sempre detto. La maturità spirituale è quando le risposte involontarie sono pie. Quando le tue reazioni involontarie sono virtuose, allora lì sì che sai che lo Spirito di Dio ha il controllo. E cerchiamo di portare le persone al punto in cui non devono pensare a come agire, reagiscono bene e basta. Quello è il processo. E sapete, lungo il percorso ci saranno dei fallimenti. Ho trascorso un'ora, dalle 6:30 alle 7:30 ogni mattina per 6 mesi, con un uomo, un dottore di ricerca, professore di filosofia a Lucla. Disse che era venuto a Cristo, voleva conoscere la verità, mi ha chiesto, potresti incontrarti con me? E ci siamo incontrati un'ora ogni mattina alle 6:30 alle 7:30 del martedì, ogni settimana per 6 mesi. Alla fine mi disse, ha sentito tutto quello che dovevo sentire, e se ne andò. Ora è un rettore episcopale da qualche parte. E se si guarda indietro ci si può chiedere cos'è servito tutto quello sforzo, tutto quel tempo. E se non altro, hai partecipato alle sofferenze di Cristo, al quale è capitata una cosa ancora peggiore, uno dei suoi l'ha venduto per 30 pezzi d'argento per farlo crocifiggere. E se non altro, hai acquistato una nuova comprensione un po' più meravigliosa delle sofferenze di Cristo, solo in misura molto ridotta rispetto al suo discepolato. Ma c'è un'altra funzione in cui la Chiesa deve essere coinvolta, la pastorizia, la cura pastorale. Potremmo parlare a lungo di questo, ma permettetemi di dire che siamo convinti del fatto che ci sono persone, ci sono pastori, e che tutti devono prendersi cura di tutti. Dobbiamo essere coinvolti nella cura reciproca e nel soddisfare i bisogni l'uno dell'altro. Gesù disse a Pietro, mi ami? E Pietro disse, lo sai che ti amo? E Gesù disse, pasci le mie pecore. Pastora! Prenditi cura delle persone, e fondamentalmente si tratta di nutrirle e di guidarle. Prima Pietro ce lo dice, nutrire il gregge e supervisionare. Atti 20:28, stessa cosa, nutrili e guidali. Proprio come un pastore. E noi vogliamo farlo, perché come possiamo dire di amare Dio se vediamo che uno dei nostri fratelli ha bisogno e noi ci chiudiamo e ritraiamo la nostra compassione, giusto? Com'è che l'amore di Dio dimora in noi se non ci preoccupiamo delle persone che ci circondano? Se non ci preoccupiamo dei loro bisogni? E potrei suggerire che dobbiamo tutti essere coinvolti nel processo di cura pastorale? Voglio dire, voi siete là fuori a scontrarvi con le pecore, dovete scoprire un po' dov'è che soffrono. Dovete soddisfare i loro bisogni con attenzione. Se avete abbastanza cibo nel piatto per sfamarli e loro no, condividete. e se hai abbastanza intuizione da sapere dove andare e loro sono persi e stanno vagando, portali indietro, portali con te. Vedete, il processo di cura pastorale si svolge ovunque. Prima Pietro dice che il Signore è il primo pastore, il che implica il fatto che noi siamo i sottopastori e dobbiamo essere coinvolti nella cura delle pecore. È una cosa essenziale. E vogliamo curare le pecore, a volte è difficile, le persone cadono tra le fessure, non c'è dubbio, mi spezza sempre il cuore quando qualcuno mi dice, sai, nessuno mi ha chiamato, ero malato, oppure ho avuto un problema, nessuno mi ha chiamato, sembra che nessuno importi. A volte ricevo lettere da persone sconvolte, dicono, sai, questo è successo, quest'altro, e tu non mi hai chiamato e non ti sei preoccupato, nessuno della chiesa è interessato, nessuno è venuto a trovarci. Il mio cuore soffre quando sento queste cose. E non so, a volte è certo che le aspettative di alcuni possono essere al di là della realtà, e si aspettano forse che io possa essere ovunque, e per quanto mi piacerebbe tanto, non è possibile, ma di solito non è così, e di solito non è che non c'ero io, ma che non c'era nessuno. E voglio dire, nessuno si è presentato, e questo accade spesso quando c'è una morte in famiglia. Non appena si verifica il decesso, tutti si accalcano intorno alla persona, c'è un rinforzo enorme, poi subito dopo il funerale si torna alla vita di sempre. Cioè, una depressione tremenda potrebbe irrompere, tutta la forza del sostegno si sono dissipati e tutti ritornano alla normalità e le persone vengono lasciate lì da sole giusto nel momento in cui inizia il vero dolore. Perdiamo quel tocco di sensibilità, un po' come il pastore che, come si legge in Giovanni 10, disse: io sono il pastore, e poi disse anche: io sono la porta. Quello che significava è che era il pastore e si sdraiava di fronte alla porta, ed ogni pecora che entrava o usciva doveva passare davanti a lui, ed egli usava il suo bastone per fermare ogni pecora e controllarla alla ricerca di ferite o graffi, o quando c'era bisogno prendeva l'olio e le ungeva. Ecco perché nel Salmo 23 dice: il mio calice trabocca, il mio bastone mi consola. E il pastore si prendeva cura e si prende cura delle sue pecore. C'è una responsabilità pastorale. Sapete, anche io mi rendo conto che ci sono persone meravigliose, persone tranquille che non vengono curate pastoralmente perché sono là fuori, sono tranquille e noi non le conosciamo e ricevono una cura minima. E poi però ci sono quelle persone che sono sempre nel peccato e sono tutte incasinate, sono sempre circondate da pastori che si ragionano in gruppo attorno a loro per cercare di raddrizzarle. Vuol dire, veramente abbiamo riunioni di comitato su alcune persone, 8 anziani, cosa dovremmo fare con questo? Oh, è vero, stamattina durante il nostro tempo di preghiera abbiamo parlato di uno, cosa dovremmo fare con lui? È infedele a sua moglie per l'ennesima volta, ogni volta che lo confrontiamo e proseguiamo questo processo lo fa di nuovo, cioè cosa dovremmo fare con lui? E quindi preghiamo, lo portiamo a Dio, cioè ci siamo arresi umanamente parlando. Vuol dire, lui non vuole neanche essere pastorato, vuole che ce ne andiamo dalla sua vita. E poi ci sono altri invece che sono lì tranquillamente seduti e ci chiedono, per favore, venite a far parte della mia vita, noi non ne siamo al corrente, me ne rendo conto. Ed è per questo che, vedete, non possiamo portare noi tutto il carico. Dobbiamo vederci un po' tutti come pecore e come pastori, in un certo senso, che si prendono cura gli uni degli altri. E io vorrei davvero che ci prendessimo cura l'un dell'altro, perché un giorno dovremmo rendere conto a Dio per questo. È la tua chiesa anche, non è solamente la chiesa di John MacArthur, è tua, è di Cristo. E ce l'ha affidata a noi, dobbiamo prendercene cura, perché tutti ne renderemo conto. La cura pastorale è una funzione di cura reciproca, di soddisfare i bisogni l'uno degli altri, di accertarci che le persone stiano muovendo correttamente spiritualmente parlando. Pensate forse che la domenica mattina vi facciamo compilare la schedina di registrazione così come esercizio personale? Quelle schedine finiscono nelle mani di alcune persone carissime. Ogni settimana vengono mandate a persone che chiamano coloro che sono assenti da un po' di tempo con l'intento di prendersi cura di quelle persone e scoprire il perché non vengono, quali sono i tuoi bisogni, quali sono i tuoi problemi. È essenziale. La prima cosa che ho fatto a Grace Church la prima settimana quando arrivai, ero lì nell'ufficio, nella parte anteriore della cappella, è stata quella di sviluppare un modo di pascere le persone, di curarle pastoralmente parlando. Sapevo che potevamo nutrirle, volevo solo accertarmi di poterle guidare, perché il pastore deve nutrire e condurre alla somiglianza di Cristo. Ma c'è un'altra funzione, ed è quella di stabilire le famiglie, Io credo che la famiglia sia l'unità di Dio per trasmettere la rettitudine da una generazione all'altra. Credo che questo sia abbondantemente chiaro nel capitolo 6 di Deuteronomio, del fatto che Dio ordina alla famiglia come unità di base per la conservazione della rettitudine del mondo e tramite la quale deve trasmettere la sua verità da una generazione all'altra. Ora, voi sapete bene quanto me che qualsiasi cosa Dio abbia ordinato, Satana l'ha attaccato, giusto? Qualunque cosa Dio abbia fatto per preservare la giustizia, Satana l'ha attaccato. E fondamentalmente si tratta di 3 cose: la famiglia, la chiesa ed il governo. E laddove Dio ha ordinato un governo per la punizione dei malfattori e per il bene di coloro che sono nel giusto, Satana lo distruggerà, se potesse. E dovunque si trova una chiesa dove Cristo viene esaltato e la parola viene proclamata, allora Satana l'attaccherà. E dovunque ci sia una famiglia che trasmette la retitudine, Satana farà di tutto per disintegrarla. Queste sono le unità fondamentali di conservazione della società: la famiglia, la chiesa e il governo. E la gente dice: oh, pensi che ci sia una conspirazione per distruggere il nostro governo? E certo che c'è, e ci sta riuscendo. La nostra società sta andando a rotoli, perché? Perché la massa della nostra società è composta da persone empie, e quindi naturalmente sono le pedine di Satana e il sistema un giorno crollerà. E pensate che stia attaccando la Chiesa? Certamente, la Chiesa è saturata nel liberalismo. È una cosa rivoltante. Questa settimana ho letto della nuova Bibbia non sessista che il Consiglio Nazionale delle Chiese ha appena pubblicato, con l'eliminazione di tutti i termini sessisti, come Cristo è il figlio di Dio. E in questa Bibbia non è più il figlio di Dio, è un qualcosa senza sesso, senza definizione. Non si preoccupano assolutamente di sapere se lo Spirito Santo abbia detto o meno che era il figlio di Dio. E questo attacca la Bibbia. Cioè, stiamo parlando del Consiglio Nazionale delle Chiese, gente. Delle chiese. E poi la famiglia disintegrata e bombardata da un pilastro all'altro, gli attacchi di una società immorale e piena di lussuria che quasi non le permette di sopravvivere. La chiesa si trova in un posto vitale nel preservare l'unità della società, la famiglia. E noi ci dedichiamo a questa funzione, non è vero? Siamo impegnati ad insegnare ai bambini, a insegnare ai giovani, alle scuole medie, superiori, università, siamo impegnati a discepolarli, sono così entusiasta di vedere ragazze che si discepolano uno ad uno, bambini di prima media, sono entusiasta di vedere persone legate ai nostri giovani, perché sono coloro che dovranno conservare tutto questo nella prossima generazione, voglio che sappiano quali sono le norme di Dio sul matrimonio e sulla famiglia. È meraviglioso che ci siano consulenti, che siano ministeri per le famiglie, centri familiari e cose che cooperano per la conservazione e lo stabilimento di una chiesa pia composta da famiglie. Efesini 5 dice: non ubriacatevi. E il testo, naturalmente, in Efesini 5:18 sta parlando dell'ubriachezza religiosa. I settari dell'epoca dell'apostolo Paolo pensavano di poter ascendere ad una comunione più profonda con le divinità se riuscissero ad ubriacarsi abbastanza, e quindi si ubriacavano, così come fanno le persone in Oriente, che arrivano a strafarsi di droga con il proposito di avere comunione con Dio per ascendere ad un piano superiore. E nel loro stato di ubriachezza pensavano di comunicare con gli dei tramite loro orgie lussuriose con le prostitute templari. E Paolo dice: se volete avere comunione con Dio non riuscirete a farlo tramite l'ubriachezza, lo otterrete essendo ricolmi dello Spirito di Dio. È così che si ha comunione con il Dio vivente. E come risultato di tutto quello, una delle cose che accadrà è che vivrete in sottomissione l'uno con l'altro. E com'è che quello si concretizza praticamente? Le mogli si sottometteranno ai loro mariti, i mariti si sottometteranno alle loro mogli amandole con un amore amorevole e purificante, i figli si sottometteranno ai loro genitori e i genitori si sottometteranno ai bisogni dei loro figli, non provocandoli all'ira, ma nutrendoli ed educandoli nelle cose di Cristo. Tutto questo scaturisce una vita controllata dallo Spirito, ed è questo che vogliamo vedere. E quindi una delle funzioni della Chiesa è quella di portare le famiglie sotto il controllo dello Spirito di Dio, dove si può vedere la sottomissione, perché solamente nella sottomissione le relazioni possono avere un significato ed essere benedette, dove ci sono tutti che lottano per la propria supremazia, per i propri diritti, si ha la disintegrazione della possibilità di avere relazioni di significato. E quindi la famiglia è una funzione. Dobbiamo sostenere le nostre famiglie, dobbiamo aiutarci l'un l'altro con i figli, dobbiamo pregare per i figli del prossimo. Preghi mai per i figli dei tuoi amici? Quando vedi qualche bambino che è indisciplinato, che fa chiasso, che non si comporta come dovrebbe, qual è la tua reazione? Preghi per loro? Chiami i genitori e offri dell'aiuto, provi a vedere se c'è qualcosa che puoi fare? Dobbiamo prenderci cura delle famiglie, questa è una funzione. Un'altra funzione è la formazione, e con questo intendo l'equipaggiare le persone per un ministero, equipaggiarle per un compito specifico, ed è da alcuni come apostoli, profeti, evangelisti e pastori insegnanti. Efesini 4:11 dice: per il perfezionamento, o per portarli alla perfezione, o per portarli all'utilità, per equipaggiarli, per l'addestramento dei santi, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Efesini 4:12. Stiamo cercando di formare persone per il ministero. Questo è il nostro desiderio. Non vogliamo solamente offrire verità spirituali in termini generali, no, vogliamo formare persone in modo che possano essere utili. E si segue un corso sull'evangelizzazione, si prendono tutti quei versetti che girano nella testa, li si inchioda, li stabilisce un piano per esercitarli e si va fuori con uno zelo santo e con coraggio, grazie alla preparazione che induce un certo senso di sicurezza. Forse senti nel tuo cuore la chiamata alla missione e vai da qualcuno ed esprimi questo desiderio, e non è che ti spediamo la settimana prossima, no, investiamo un paio d'anni per prepararti in modo che quando andrai sarai addestrato al meglio e preparato. La Chiesa deve essere un ministero di equipaggiamento, un ministero di formazione, una formazione costante per le persone. Nella nostra Chiesa abbiamo corsi, non so se lo sapevate, ma abbiamo dei corsi di formazione per portare le persone a essere diaconi e eventualmente anziani. Ci sono corsi di formazione sull'evangelizzazione, corsi di formazione sulla missione, abbiamo un sacco di cose. Non so se lo sapevate, ma Logos ha un programma di secondo anno per formazione di persone che vogliono lavorare con giovani. Quello è un corso di un anno intero su come lavorare con i giovani. Formare persone in seminario per la predicazione della parola e per l'insegnamento, formare giovani per il ministero nella Chiesa tramite il Logos. Non si tratta semplicemente di offrire nozioni generali, ma di seguirli con un percorso che li forma e li prepara completamente affinché siano pronti, equipaggiati. La Chiesa deve funzionare nell'area delle formazioni. Dobbiamo addestrare i bambini, dobbiamo anche addestrare i giovani affinché sappiano veramente cosa significa essere un genitore quando crescono e si sposano, affinché sappiano cosa significa essere il giusto tipo di guida nella Chiesa. La formazione, questo è il prendere l'insegnamento e metterlo insieme in modo da avere a disposizione un percorso che permette alle persone di progredire, di muoversi dall'utilità minima all'essere utili al massimo del proprio potenziale. La formazione è essenziale. L'equipaggiamento dei santi fa parte di tutto questo. Dovreste tutti essere coinvolti in questo, dovreste essere tutti nel processo di equipaggiamento per prepararvi ad un qualche compito specifico in base ai vostri doni. Un altro, vorrei poter dire di più su quello, ma il tempo stringe. Un altro aspetto è il dare. Il dare, questa è una funzione della Chiesa. Il dare è una funzione. Voglio dire, ponetevi questa domanda. Siete coinvolti nella cura pastorale? Siete attivi nella cura pastorale? Sei attivo nella preghiera? Stai pregando? Stai discepolando? Stai aiutando la famiglia e le famiglie ad essere sostenute come Dio vuole? Stai formando qualcuno? Ti stai equipaggiando? Stai funzionando nel dare? Oh, me lo chiedo anch'io, me lo chiedo spesso, Signore, vorresti di più? Sto facendo quello che vuoi che io faccia? E voglio ascoltare lo Spirito di Dio mentre sospinge il mio cuore in tutte queste cose, affinché io sia più fedele. Voglio dire, voglio spendere la mia vita intera, non sto cercando di conservarne alcuna parte, voglio fare il mio ultimo respiro nell'ultimo giorno che Dio ha previsto per me e voglio arrivarci finendo bene. Non voglio andare in cielo pieno di energia. Come disse Henry Martin, lasciatemi bruciare per Dio, voglio andarmene quando sarò esausto. Ma voglio massimizzare la cosa. È vero, così tanti cristiani che si limitano a giocare nella superficie, senza fare grandi investimenti nelle dinamiche della funzione del ministero. E quindi non c'è alcun senso di realizzazione, e a pesare di tutto ci sarà comunque un momento di rendiconto. E alcune cose saranno perdute. E quindi che dire del dare? O i macedoni diedero abbondantemente dalla loro profonda povertà, non è mai stata una questione di quanto avessero, non ha nulla a che fare con quello. La gente dice, oh, se avessi di più dare di più, no, non è vero. Perché non è una questione di quanto si ha, è una questione del cuore, non è vero? E Paolo disse in 2 Corinzi 9, seminate con parsimonia e raccoglierete con parsimonia, seminate con abbondanza e raccoglierete con abbondanza. In altre parole, se dai poco riceverai poco, se dai molto riceverai molto. In altre parole, qualsiasi cosa diate, Dio vi restituirà con interessi se investite con Dio. Non si dà mai nulla di fatto, si investe e basta. Gesù disse date e vi sarà dato. Quindi Dio sta cercando di insegnarci che possiamo fidarci di Lui con le nostre cose, non è vero? Vedete, è proprio il contrario di quello che ci sta chiedendo. Vi dà delle cose e vi chiede, posso fidarmi di te con queste? E voi dimostrate che può fidarsi di voi quando vi fidate di Lui con la roba che vi ha dato e gliela restituite. Vedete, la migliore lezione che possiate mai imparare in termini di amministrazione è che di fatto non possedete nulla, nulla, nulla di ciò che avete è vostro, è tutto suo. Dovete solamente gestirlo per dimostrare se siete amministratori degni, tutto lì, tutto lì. E se non riuscite a gestire la cosa, non riceverete le vere ricchezze. Questo è quello che sta dicendo in Luca. E che dire del donare? Alcune persone, alcuni di voi non danno affatto, non date affatto. O forse una porzioncina, ma non date nulla. Non so perché, ma è così. Non abbiamo bisogno dei vostri soldi, io non voglio i vostri soldi. La nostra Chiesa non è in bisogno, ma vi state perdendo qualcosa di meraviglioso? Perché vi state perdendo l'opportunità di obbedire e l'opportunità di ricevere benedizioni in abbondanza. E alcune persone danno poco, cioè voglio dire, danno un paio di dollari o danno minimamente, e non possono dare di più perché stanno spendendo tutto in cose che un giorno bruceranno. E questo è triste, è davvero triste. E io ne sono addolorato, no? Non per noi, ma per loro. Oh, io spero che stiate dando generosamente, perché voglio che siate nel luogo della benedizione. Non limitatevi a gettare gettoni a Dio. Davide dice, non darò a Dio ciò che non mi costa nulla. È una presa in giro. Prima però dovete imparare che non vi appartiene. E poi una volta dovete imparare a lasciarlo perché una volta che lo farete sarete liberi e dovrete solamente gestirlo, e se qualcuno ne avesse bisogno più di voi, diventa anche loro. E questo è lo spirito del libro degli Atti, avevano tutto in comune e vendevano e davano e a chi ne aveva bisogno. E a che punto siamo noi in questo? Uno dei ragazzi mi ha mostrato una cosa interessante, una chiesa che ha la metà dei nostri membri, che però riceve il doppio delle offerte. E mi chiese, perché pensi che sia così? E io risposi, non lo so. E poi disse, però mentre ci penso, può essere che stiano dando per motivi, per ragioni sbagliate. Forse è possibile che siano sottoposti a un sistema legalistico in cui devono dare, e se così fosse, allora non importa cosa danno, perché se danno per motivo sbagliato, che differenza fa? Giusto? Perché non gli dà alcuna benedizione. Ma d'altra parte, se stanno tutti dando con un cuore d'amore, d'abbondanza, la cosa è piuttosto entusiasmante. Ma so questo, gente, che molte persone in questa chiesa non stanno facendo quello che dovrebbero. E di settimana in settimana, dice, ogni primo giorno della settimana ciascuno mette da parte quello che potrà, e tante volte devo esaminare il mio cuore perché sono settimane in cui non faccio quello che dovrei fare, non sono obbediente allo Spirito di Dio, voglio lottare con questo ogni settimana. Ogni settimana, dare una funzione. E non solo dare per far sì che l'opera vada avanti qui, ma dare di più, vedete, l'unica ragione per la quale vogliamo che questo ministero continui è perché vogliamo che il regno avanzi al di là di queste pareti. Non capite il punto? Cioè, quello che viene esce subito, non stiamo cercando di accumulare una fortuna. Stamattina ne stavamo parlando ed abbiamo considerato che questo auditorium, solamente la struttura di questo edificio, è stato costruito ed allestito per circa $750,000. Forse un po' di più, ma siamo lì. Niente male, no? Cioè, vuol dire, non c'è bisogno di un sacco di oggetti sacri appesi ovunque, no? Vetrate colorate e tutta quella roba lì, no. Non c'è bisogno di tutte quelle cose lì. I soldi che abbiamo cerchiamo di amministrarli bene e mandiamo il resto a chi ne ha bisogno. Insegnate alle persone di andare, di raggiungere i bisognosi, cioè Dio ha dato, non è vero? Cristo ha dato, non è vero? Come può il popolo di Dio nella Chiesa di Cristo non dare? Siate coerenti. Ed infine, la comunione fraterna è una funzione. E so che voi credete che sia una funzione essenziale. La comunione punta semplicemente ad una vita in comune e credo che in un certo senso riassume un po' tutto quello che abbiamo, è l'aver comunione, lo stare insieme, amarsi, condividere la vita l'uno con l'altro. È il sedersi al tavolo ed ascoltare qualcuno che riversa il suo cuore, è il pregare con qualcuno che ha un bisogno, è il visitare gli ospedali e di sedersi in una classe o andare in uno studio biblico. Il cantare inni con qualcuno che non si è mai incontrato, il leggere lo stesso innario, magari parlare un po' di quello che Cristo significa per voi. La condivisione della gioia tra cristiani. È il condividere richieste di preghiera per qualcuno che è ammalato. È un po' di tutto. È il vivere in comunione, vedete? È il vivere insieme. È avere tutto in comune. Tutto. Questa è comunione. È una funzione della Chiesa. Appartieni da qualche parte? Sei in comunione? Stai aprendo la tua vita? Ti stai esponendo con tutte le tue cicatrici e i tuoi problemi ad altre persone che hanno anch'esse cicatrici e problemi, in modo da potervi servire l'un l'altro? La comunione. Quindi quali sono le funzioni? Sono piuttosto semplici. Predicazione, insegnamento, l'evangelizzazione, la missione, il culto, l'adorazione, la preghiera, il discepolato, la cura pastorale, la famiglia, la formazione, l'equipaggiamento, il donare, la comunione fraterna. Queste sono le cose essenziali. Ora ascoltate. Voi potreste chiedere, John, ma abbiamo parlato dello scheletro, esattamente, abbiamo parlato degli atteggiamenti interni, esatto, abbiamo parlato delle funzioni. Che dire della carne? Vuoi sapere una cosa? Non ha alcuna importanza. Non ha alcuna importanza. Voglio dire, se posso permettermi di prendere in prestito la mia stessa analogia del corpo, l'uomo guarda l'aspetto e Dio guarda cosa? Al cuore. Volete sapere una cosa? Una chiesa, ciò che una chiesa è nel suo cuore. Cioè, quello che voglio sapere di una chiesa è qual è il suo scheletro. È una chiesa dedicata ad un'altra prospettiva di Dio, alla priorità assoluta delle scritture, alla chiarezza dottrinale, alla santità personale e alle autorità spirituali. E quali sono i suoi atteggiamenti che scorrono, l'obbedienza, amore, servizio, unità e tutto il resto? E quali sono le sue funzioni? E poi, gente, non ha alcuna importanza l'aspetto esteriore, il modo in cui si sviluppa, il modo in cui i suoi programmi prendono forma. Capite? Quando Dio, per la sua grazia meravigliosa, mi ha portato a Grace Church, io nel mio cuore ho detto, prima di tutto a lui ho detto, e poi anche agli uomini, ma dissi, Dio, io so questo, che se dovessimo essere ciò che tu vuoi che siamo, non avremo alcun problema a ministrare efficacemente. Perché il problema è ciò che siamo, la carne, è solamente una casualità. E spesse volte, come abbiamo detto all'inizio di questa serie, quando i pastori vengono a trovarci, come questa settimana passata, sono alla ricerca di un po' di carne da trascinarsi dietro, di implementare la loro chiesa, e non funzionerà mai, non starà in piedi, non vivrà, perché non ha in sé tutte queste cose che di fatto sono la sua vita. Vedete il punto? E se ci sono tutte queste cose, la carne non è poi così importante, non è tanto importante l'aspetto esteriore quanto la bellezza interiore che parla della sua realtà, quella interiore. Diamo corpo ai nostri ministeri. E come facciamo? Lasciatemi pensare alla carne per un minuto, ok? Che cos'è la carne? La manifestazione esteriore della nostra predicazione di insegnamento. È costante, domenica sera, domenica mattina, mercoledì sera, gli studi biblici, i greggi d'incontro, i gruppi di comunione, le classi bibliche, il logos, la scuola cristiana, il seminario. Insomma, insegniamo, predichiamo qui, predichiamo lì, predichiamo nei carceri, predichiamo nelle missioni di soccorso, predichiamo su un nastro, alla radio, cioè voglio dire, ovunque, è costante. Ogni domenica ci sono anziani che predicano dappertutto, siamo costantemente impegnati in questo lavoro. E per quanto riguarda l'evangelizzazione e le missioni, abbiamo il ministero dell'evangelizzazione, uno stile di vita, abbiamo l'evangelizzazione dell'amicizia, abbiamo gli studi biblici di preparazione, i fondamenti della fede per i neonati spirituali, l'evangelizzazione del discepolato, i programmi di formazione, ci sono un sacco di cose. Un servizio di vizi battesimali sono fondamentalmente una testimonianza della grazia di Dio nella salvezza delle anime ed uno stimolo a proseguire con l'evangelizzazione. Guardiamo le missioni, vediamo lo sviluppo continuo di strategie per raggiungere il mondo, ci sono gruppi di formazione che si riuniscono ogni mese, un gruppo numeroso pronto ad andare al campo della missione dove Dio avrà preparato tutto. Abbiamo anche lo sviluppo di ministero di radio all'estero, nelle Filippine, in Guam, stiamo raggiungendo i centri di registrazione in Singapore, in Bombay, non so dove altro, Manila, siamo in Sud America, Australia, Nuova Zelanda, Europa, cioè voglio dire, per quanto riguarda lo sviluppo, è in corso, non è vero? Ed ho saputo che hanno anche tradotto la serie sulla famiglia in giapponese e le chiese evangeliche in Giappone mi vedranno parlare in giapponese. Difficile da immaginare? Siamo sviluppando dei video, inizieremo a fare video perché la chiesa in Liberia, che è un paese africano di lingua inglese, ci ha chiesto di inviare materiale, persone, squadre intere per formare ed addestrare le chiese della nazione. Tutte queste cose si sviluppano e possono accadere in un sacco di modi diversi se il cuore è giusto, non è vero? Il culto corporativo, adoriamo nel giorno del Signore, il nostro culto del mattino consiste nell'alzare Dio, lodare il suo nome, lodare il nome del Salvatore, cantare canzoni alla sua gloria, sui suoi attributi e tutto ciò che è per noi, ed adoriamo alla sua tavola, adoriamo in servizi speciali, persino la nostra musica è orientata all'adorazione, e come pastore nella preghiera del mattino cerco di funzionare un po' come un sacerdote che vi innalza a Dio affinché possiate entrare alla sua presenza ed adorarlo. Tutti gli insegnamenti che impartiamo servono a conoscerlo meglio e far sì che questa conoscenza produca adorazione. La preghiera va avanti tutto il tempo, ogni martedì mattina di ogni settimana il nostro staff si incontra e trascorriamo un'ora nella parola di Dio e poi un'ora in preghiera ed adorazione, portando a Dio i bisogni della nostra chiesa. Gli anziani si radunano ogni domenica mattina per pregare, l'abbiamo fatto da anni e anni e anni, portiamo i fardelli delle persone e per tutta la settimana ci sono gruppi di preghiera qui e lì e dovunque, nelle case, nei gruppi, nei gruppetti di persone, qui tra il nostro personale, i nostri leader e tutto il resto, anche il discepolato è ovunque, ogni gruppo della nostra chiesa è impegnato ad un processo di discepolato, ogni gruppo, discepolare i leader, discepolare i membri di ogni gruppo, dai bambini più piccoli agli adulti più anziani, tramite i greggi e tutti i gruppi di ministeri che abbiamo. E come si concretizza la cura pastorale? Con anziani, con diaconi, con diaconesse che si prendono cura delle persone, con il nostro ministero dell'amore, dell'azione, potete chiamare se avete un qualche bisogno, ed abbiamo persone che sono pronte a soddisfare i bisogni. E infatti tramite i nostri gruppi del gregge abbiamo anche un sistema intero in cui se una persona ha un bisogno ce lo fa sapere, possiamo trovare qualcuno nella sua zona che sia in grado di offrire volontariato per soddisfare quel bisogno, che può andare da una riparazione della trasmissione alla macchina al chiamare qualcuno in ospedale. Tutto questo fa parte del pastorato. Per la famiglia ci sono un sacco di corsi, di formazione, per lavorare con i figli, i vostri bambini, con i neonati, tutti i ministeri del centro familiare, il ministero per le donne della grazia, abbiamo corsi per donne in cui i mariti non sono cristiani, o a proposito quando una donna diventa cristiana si fa una festona, tutti insieme c'è grande celebrazione quando una persona esce fuori da quella situazione, un sacco di cose, programmi dai proverbi per i genitori, addestramento per padri, cliniche di insegnamento per padri, per insegnargli come essere il sacerdote della famiglia, la guida spirituale, corsi prematrimoniali, un corso meraviglioso per coloro che stanno per sposarsi, che li mette davvero in contatto con le cose che devono sapere, corsi di formazione per l'evangelizzazione, per il lavoro in carcere, per il lavoro della missione, e non c'è che l'imbarazzo della scelta nell'area della formazione con un sacco di attività costanti. Nell'area delle offerte ci sono le offerte domenicali, il tempo che donate, l'impegno che mettete nel sacrificare il vostro tempo, energia, doni per il servizio di Cristo, continuano ad avanzare, a crescere. E che dire della comunione fraterna? La comunione fraterna è ovunque, in ogni momento. I gruppi di comunione la domenica sono ottimi per quello, sono ottimi i gruppi del Ministero del Gregge e molte altre cose. Quello non è il problema. La pratica avviene solamente quando tutto quello che c'è dentro si trova al posto giusto. E credo che Dio abbia chiamato la nostra Chiesa ad esistere, ed è un luogo unico, lo riconosco, un luogo unico. Raramente passa una domenica quando mi trovo all'accoglienza dei visitatori, e raramente succede che non c'è un gruppo che si presenta e dice: oh, veniamo da questo posto, da quest'altro posto. La settimana scorsa c'erano persone dalla Florida o dal Michigan, la settimana scorsa c'era un gruppo dal Michigan, la settimana prima credo che era dalla Florida o viceversa, non mi ricordo, ma mi dissero: sai, noi veniamo dal Michigan, ok? E gli disse: oh, che bello, siete di visita. E loro: no, ci siamo trasferiti. E gli: oh, davvero, perché? E dissero: per venire in questa chiesa. E gli dissi: oh, e poi chiesero: non è che sai un qualche posto dove potremmo trasferirci, una casa, un qualche parte dove potremmo stare, o magari anche un lavoro? Cioè, state dicendo che avete fatto le valigie e avete lasciato tutto per venire qui, in questa chiesa? Sì, volevamo venire a far parte della vostra chiesa. Molte volte non sono solamente uno o due, ma un gruppo intero, con tutti i piccoletti che li seguono. E dicono: avete qualcuno che possa aiutarci a trovare un posto dove vivere, dove stare? Crediamo che la vita sia incentrata sulla Chiesa, non sul lavoro, e quindi volevamo venire. E questo accade, e a me mi sale il cuore in gola. Cioè, dico: Signore, permettici di essere chi vuoi che siamo. Un sacco di persone che ci guardano. Vogliamo essere la sua Chiesa, stabilita a modo suo, per la sua gloria. Amen. Grazie Padre per questo tempo insieme, questa mattina, una buona mattinata, Signore. Nelle nostre orecchie risuonano i dolci canti della fede ed il pensiero che sei qui in questa stessa stanza, e visto che sei qui c'è abbastanza amore per tutti noi, abbastanza gioia, abbastanza speranza, abbastanza potere per scacciare ogni oscurità. Che pensiero emozionante. Signore, grazie per ciò che hai fatto nella nostra comunione in questa chiesa, per tutto ciò che di buono hai fatto, e riconosciamo che tutto ciò che è meno che buono l'abbiamo fatto noi. Aiutaci a lasciarti operare a modo tuo.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.